Basilicata Radio 2 vi invita all'ascolto di Cento anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 al Consiglio regionale di Basilicata dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS.
Troverai le informazioni visitando il nostro sito www.oicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie! Grazie.
Amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento. In questa puntata parleremo di accessibilità e delle sue tante sfumature. Molto spesso quando si parla di questo tema si fa in genere riferimento alle principali normative rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche, ad esempio, ma l'argomento va sicuramente molto oltre, passando per accoglienza nei luoghi turistici fino alla fruizione vera e propria del patrimonio culturale della meta che si sceglie di visitare. A tal proposito è di pochi giorni fa la notizia dell'uscita della guida all'accoglienza accessibile, progetto realizzato da Diversity e Airbnb con la collaborazione di Fish Onlus, che ricordiamo è la federazione italiana per il superamento dell'handicap. Oggi abbiamo ospite in linea Cristina Menta, architetta materana specializzata nello studio della progettazione inclusiva, che si occupa fra l'altro di recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente e di turismo accessibile. Cristina, molti ti conoscono per aver inaugurato il progetto di Matera Mare Itinerari e Destinazioni Accessibili, che ha tra l'altro aperto un po' questo processo culturale verso il tema. Ci racconti un po' come è iniziato?
Allora, intanto grazie per avermi invitato a questo incontro. Il progetto Matera Mare, che di cui parlavi prima Fabiana, è un progetto che è nato nel 2017, è frutto del collettivo Cifara, è stato ideato da me ma sviluppato all'interno del collettivo Cifara, che è un luogo di incontro e scambio tra professionisti di varia formazione. È un progetto che ha voluto collegare Matera, che in quel momento si stava preparando alla nomina di Capitale Europea della Cultura, ai mari della Basilicata, per questo Matera Mare, passando da quelle che sono le realtà più interne e magari meno conosciute, qualificando il territorio sulla scorta dell'accessibilità. Quindi strutture ricettive, ma anche attrattori turistici, ma anche attività culturali, ma anche ristorazione, insomma tutto quello che compone la destinazione. Fin da subito il progetto ha voluto lavorare non soltanto rispetto a quelle che è l'accessibilità per persone con disabilità motoria, quindi prima facevi riferimento alle barriere architettoniche, ma anche rispetto a persone con disabilità sensopercettiva, e quindi riferendosi un po' al tema delle barriere percettive, che come le barriere architettoniche sono trattate nella normativa italiana, ma sono tendenzialmente meno conosciute e meno applicate. Il progetto appunto è nato nel 2017 e nel tempo è cresciuto e si è arricchito di altri contenuti. Abbiamo continuato a mappare la Basilicata, e non solo, perché poi con l'Università La Sapienza abbiamo fatto anche un lavoro di mappatura su Roma. Insomma, è una tra i vari prodotti che sono venuti fuori da questo progetto c'è una piattaforma nella quale si possono inserire dati che qualificano appunto i luoghi e il territorio sotto la lente dell'accessibilità, e quindi siamo andati avanti con questo lavoro di ricognizione, tant'è che quest'anno per esempio la l'agenzia di promozione turistica della Basilicata ha voluto fare un lavoro specifico sui mari e sugli attrattori di alcuni dei paesi della Basilicata. All'interno di questo progetto, oltre a questa piattaforma dove abbiamo raccolto diverse centinaia di dati che riguardavano appunto l'accessibilità del territorio, abbiamo elaborato anche una mappa costruita secondo quelli che sono i criteri di ottimale leggibilità per persone con problemi di visione, quindi lavorando non soltanto sulla leggibilità diciamo del croma, ma anche sulla leggibilità del font, ma anche proprio sulla rappresentazione della città. Insieme alla mappa, che è stato diciamo, il primo strumento creato a Matera in quest'ottica, dove erano riportate tutta una serie di informazioni che riguardavano per esempio la pendenza degli itinerari e appunto il livello di accessibilità dei siti che erano lungo gli itinerari individuati, è stata elaborata anche una cartolina visivo-tattile, quindi dove al livello visivo costruito appunto con gli stessi criteri della mappa, quindi secondo dei criteri di ottimale leggibilità, abbiamo sovrapposto un livello tattile e sul retro un contenuto multimediale con il racconto della cartolina e la guida all'esplorazione tattile, cercando di utilizzare quanto più possibile più canali di comunicazione in modo tale che ognuno, a seconda delle proprie diciamo, capacità e abilità, potesse decidere quale canale percettivo utilizzare per fruire di quel prodotto.
E allo stesso modo rendere l'esperienza multisensoriale alla fine?
Allo stesso modo rendere l'esperienza, sì, io diciamo più che multisensoriale mi piace utilizzare il termine multimodale, nel senso che diciamo sicuramente la multisensorialità c'entra, però a mio avviso, ma questa è una mia opinione, quando si parla di turismo quello che è importante fare è cercare di dare più possibilità di fruizione, in modo tale che le persone cieche si possono appoggiare al canale tattile e quindi sentire con le mani, nel nostro caso la cartolina, e ascoltare scansionando il QR il racconto della storia di Matera e la guida all'esplorazione tattile. Le persone che vedono possono ammirare diciamo, la cartolina, che era anche molto attraente diciamo da un punto di vista estetico, e in modo tale che quindi ognuno può utilizzare il suo canale, il canale che preferisce appunto per percepire l'ambiente esterno, e ne deriva quindi in questo senso una multisensorialità, nel senso che è fruibile con più sensi. Ci tengo a dire che la cartolina è stata realizzata in collaborazione con Lettura Agevolata, che per noi, che è una onlus di Venezia, che per noi è stata una grande diciamo maestra, nel senso che con Lucia Baracco abbiamo appunto realizzato questo strumento, che poi è stato realizzato addirittura due volte, una volta quando abbiamo lanciato il progetto Matera Mare e poi successivamente per l'Unione Italiana Ciechi di Matera, e diciamo per noi è stato un momento di grande apprendimento, di grande crescita e di grande comprensione della materia, cioè, abbiamo capito come fare a costruire degli strumenti che potessero essere fruiti anche da persone cieche e più vedenti, senza rinunciare alla qualità estetica, alla bellezza di tutto quello che comunque deve avere a che fare col turismo. Cioè, occorre sempre diciamo, stare attenti a fare in modo che le cose rimangano comunque accattivanti per tutti.
Certo. Senti Cristina, da Matera Mare tu hai visto un po', come dire, un'evoluzione, se vogliamo, nel sistema delle relazioni, nel sistema turistico un po' a 360 gradi, cioè i soggetti si pongono con una sensibilità diversa o no?
Allora, sicuramente è un tema che cresce, e questo lo dimostra il fatto che con Matera Mare, che appunto è nato nel 2017, siamo poi andati avanti nel fare delle altre diciamo implementazioni del progetto stesso, richieste da altri enti o da privati che ci hanno commissionato dei diciamo dei lavori che poi si sono aggiunti a quello che stiamo facendo. Come dicevo prima, anche il tema delle università è un tema interessante, perché prima con la Sapienza e prossimamente in Puglia faremo proprio un lavoro di attività di ricognizione con degli studenti. Con la PT Basilicata siamo andati avanti quest'anno nel cercare di creare delle altre occasioni, per esempio una è quella imminente del Castello di Melfi, che sarà diciamo realizzato attraverso degli strumenti tattilovisivi, tra cui anche un plastico. Quindi sicuramente abbiamo aggiunto un pezzo a questo lavoro che abbiamo fatto, e poi si è aggiunta per quanto ci riguarda, tutta una serie di attività legate strettamente alla cultura. Per esempio Angelo Camodeca è stato coinvolto per la realizzazione di un, diciamo, dell'accessibilità di un'opera lirica. Quindi l'Unione Italiana Ciechi di Potenza ha collaborato con noi nella realizzazione di un libretto in Braille, ma anche proprio di tutta una serie di accorgimenti che abbiamo dovuto mettere in campo nella progettazione di quest'opera lirica per tutti, che era Silent City, inserita all'interno del palinsesto di Matera 2019 e coprodotta con la Fondazione Matera 2019 e la Compagnia Teatrale dell'Albero, ma anche delle altre realtà che nel frattempo stanno germogliando. Per esempio a Matera, anche se, diciamo, si conosce poco il progetto perché ancora non lo stanno divulgando, ma verranno realizzate a breve delle mappe delle chiese del piano, delle mappe chiaramente tattilovisive delle chiese del piano. E quindi questo, diciamo, ci sentiamo un po' progenitori di tutta questa serie di attività che lentamente stanno fiorendo. Quindi questo è a dimostrazione del fatto che, come dire, l'accessibilità è una pianta che nel momento in cui viene messa bene a dimora e coltivata, poi dà sempre dei germogli nuovi, e questo è un po' il caso di Matera. È chiaro che la strada da fare è tantissima, è lunghissima, però, diciamo, lentamente cresce, diciamo, la coscienza del pubblico, e la coscienza pubblico intendo come enti pubblici, e la coscienza delle imprese, ma anche delle persone che fluiscono nel nostro territorio, nel cercare di dare sempre degli strumenti che migliorano la leggibilità e la fruibilità delle nostre meraviglie. Cioè, lavorare sui temi dell'accessibilità, soprattutto quando si parla di, come dire, fruibilità da parte di persone ipovedenti e cieche, veramente aumenta il livello qualitativo di tutti, perché è una segnaletica meglio leggibile, uno strumento tattilo visivo, sono tutte, come dire, strumenti che, se fatti con, come dire, la giusta progettazione e la giusta realizzazione, effettivamente servono a tutti. Un gradino mal segnalato è un pericolo non soltanto per una persona ipovedente, ma anche per, come dire, una persona distratta o per chi ha dimenticato a casa gli occhiali.
Ah, certo.
Quindi, diciamo, il tema poi della sicurezza, quando
riguarda tutti alla fine.
Assolutamente. E quando si parla di accessibilità per persone con disabilità visiva, diciamo, il tema della sicurezza entra veramente di prepotenza nel dibattito, sul tavolo della discussione.
Certo, poi tu diciamo, hai mostrato una sensibilità particolare proprio rispetto al tema culturale, no? Perché l'accessibilità non si ferma lì alla struttura ricettiva, devo avere la rampa per la persona in carrozzina, eccetera, e finisce là, perché giustamente poi la frizione di un luogo è prima di tutto la cultura di quel posto. E la Basilicata, diciamo, nonostante sia una regione relativamente piccolina, in realtà ha moltissimo da offrire, e tu facevi riferimento in una occasione recente anche alla cattedrale di Acerenza.
Sì, diciamo, con il lavoro che mi ha commissionato, che ci ha commissionato la PT, sono venute fuori tutta una serie di potenzialità che la regione avrebbe in questa direzione. Parlavamo della cattedrale di Acerenza, ma te ne potrei citare delle altre, che è, diciamo, è un po' emblematica. La cattedrale ha una cripta all'interno, chiaramente inaccessibile perché ha delle scale. Chiaramente anche sul tema dell'accessibilità per persone che non siano, si potrebbe fare qualcosa, quindi magari fare dei video e fargliela fruire in un'altra posizione, insomma, si potrebbero fare delle attività. Però la cosa che mi ha colpito è che molti degli elementi diciamo peculiari di quel manufatto architettonico sono in rilievo e sono ad un'altezza tattile. Quindi, diciamo, quella potrebbe essere potenzialmente una cattedrale che costituisce una motivazione al viaggio per persone cieche, perché chiaramente, essendo, diciamo, degli elementi peculiari tattilmente accessibili, possono essere spiriti, diciamo, con le mani. E quindi, diciamo, è la cattedrale di Acerenza, di fatto è un'architettura che può offrire un'esperienza estetica a persone cieche. Basta chiaramente saperlo cogliere e avere anche magari delle guide o delle persone che sono formate a questo tipo di di guida turistica, quindi senza fare niente, senza, come dire, dispendio anche economico, basterebbe appunto comunicare in un certo modo le bellezze che noi abbiamo, magari fare anche una raccolta, un catalogo o anche banalmente un elenco di architetture, ma anche di musei che hanno degli oggetti che si possono esperire tattilmente, e quelli già diventano la motivazione al viaggio per persone che hanno una disabilità visiva. E questo, diciamo, solleva un'altra questione sulla quale noi insistiamo molto, su quella che è la motivazione al viaggio. Cioè tutti, persone con disabilità e non, viaggiano perché sono mossi da una... perché hanno una motivazione, perché vogliono fare un'esperienza, perché vogliono andare a vedere qualcosa. Ecco, se noi riusciamo semplicemente con quello che abbiamo, quindi facendo il lavoro banalmente di ricognizione e di individuazione, nel caso diciamo delle, parlando di disabilità legate alla vista, di opere che hanno un contenuto tattile, già quello potrebbe, e lo comunichiamo, già quello sarebbe una buona motivazione al viaggio. A volte, diciamo, si pensa sempre che sul tema dell'accessibilità ci siano da spendere tanti soldi o sia un obiettivo irraggiungibile. In realtà ci sono tantissime cose che si possono fare semplicemente, diciamo, cogliendole e raccontandole.
Amici, ringraziamo Cristina per il suo contributo, per averci dato materialmente l'idea di quelli che sono gli aspetti, diciamo, più pratici, tecnici, no, per un addetto ai lavori rispetto all'accessibilità. E adesso invece ascoltiamo l'esperienza di fruizione, no, vera e propria dei turisti sul campo, quindi dal loro punto di vista, dalla loro prospettiva, cosa si può effettivamente avere in più, no, come supporto sia dal punto di vista pratico, no, durante il viaggio per poter camminare in maniera più sicura, ma anche proprio rispetto all'aspetto culturale di quello che è un luogo che si vuole visitare. E a tal proposito il nostro Angelo Camoteca vuole portarci la sua esperienza.
Bene, allora dal banco tecnico al banco dell'intervistato, in pratica.
Esatto.
Allora, in pratica io ho sempre amato molto viaggiare e ho sempre cercato dei viaggi che siano un po' alla mia portata. I miei interessi sono quelli di natura sensoriale, cioè a me che ci sia un bel paesaggio, essendo un cieco totale, non mi può cambiare più di tanto, in pratica, no? Però salire su una montagna, girare i vicoletti di un centro storico, sentire l'aria, i suoi profumi, ascoltare i suoi rumori, quindi vivere un paesaggio, conoscere una cultura differente, per me è chiaro che queste sono sensazioni che mi danno qualche cosa e che vado a ricercare quando faccio un viaggio. Proprio per questo i miei viaggi sono particolarmente strani. Io sono stato, la prima volta che sono andato con mia moglie in viaggio di nozze, siamo stati in Russia, abbiamo visitato Mosca e San Pietroburgo. Ad esempio di San Pietroburgo io ho evitato, per dire, l'Ermitage, perché prevalentemente era una visita fatta per quello che riguarda l'arte pittorica, della quale non avrei fruito, perché per quanto ti si può spiegare un quadro dà sempre un'emozione quando lo guardi, ma non tanto quanto ne ascolti la spiegazione, che può essere più che altro un insieme di descrizioni, no?
Certo.
Invece ho preferito, per esempio, farmi il giro dei canali col battellino, che era molto caruccio, con questo che parlava in russo. Poi c'eravamo la guida che ci traduceva un poco piano piano, insomma, è stato interessante. Ed altre sensazioni che ho avuto. Come abbiamo fatto? In quel caso noi abbiamo contattato un tour operator che ci ha procurato una guida sul posto supplementare. Quando noi avevamo qualche necessità extra, ci distaccavamo dal gruppo e andavamo a fare delle cose differenti dal gruppo. Quando facevamo il percorso che faceva il gruppo, perché si confaceva, ma per il 90% si confaceva quelle che erano le nostre esigenze, questa guida ci dava delle indicazioni aggiuntive. E questo sistema l'abbiamo usato sia quando siamo andati in Russia che quando siamo stati in India. E invece in Armenia siamo andati con un'altra compagnia che organizza proprio viaggi lenti. Uh-huh. E questa compagnia nasce come compagnia per tutti, però si confà quelle che sono le nostre esigenze, proprio perché un cieco ha bisogno di fare un viaggio più lento rispetto a quelle che sono le normali tempistiche, no? Uh-huh. Perché mentre un gruppo molto eterogeneo, quando fa un giro di una città, lo fa in autobus e scatta le foto dal finestrino, il cieco il giro lo deve fare a piedi, perché altrimenti non avverte quelle che sono le sensazioni, cioè non percepisce nulla, no? E tante altre cose lui le fa molto più lentamente, dandoti il tempo di vivere un pochino il territorio, il luogo in cui stai viaggiando. E come questo gruppo ce ne sono tanti altri che organizzano viaggi accessibili, procurando anche accompagnatori e predisponendo anche delle mappe tattili dei posti che si vanno a visitare. E quindi diciamo che l'offerta si è molto ampliata sotto questo aspetto.
Bisogna solo saper cercare, quindi.
Bisogna solo saper cercare, giustamente. Ma se si scrive su un motore di ricerca, viaggi accessibili, insomma, ti escono facilmente i nominativi, insomma. Per quanto riguarda invece i soggiorni, noi come cechi abbiamo una struttura che è stata istituita, è stata creata, evoluta, sì, dalla nostra associazione, l'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti, che è il Centro Studi e Vacanze Giuseppe Fucà, Centro Le Torri, che si trova in provincia di Pisa, fa parte del comune di Pisa, Tirrenia.
Sì.
Ed è una struttura che è nata già per cechi, quindi con degli accorgimenti atti a favorire l'autonomia del non vedente. Ad esempio, quando si va in spiaggia, si trovano lungo il percorso, c'è un semaforo, quindi è stato messo il semaforo sonoro, ci sono riferimenti tattili a terra, laddove c'è la pallina del semaforo, ci sono dei corrimano lungo il percorso della spiaggia, lungo la passerella che uno può seguire, ci sono delle funi di indicazione per farti muovere, uh-huh, anche all'interno della spiaggia, gli ombrelloni con la scrittura in braille sul bastone dell'ombrellone, insomma tanti accorgimenti che ti aiutano, nonché un diffusore che diffonde musica proprio in riva al mare, in maniera che chi vuole farsi una nuotata non si perda nel Mar Mediterraneo e sappia che strada prendere per ritornare a casa, insomma. Quindi è molto semplice, molto gestibile. E poi abbiamo altre strutture che stanno emergendo sul territorio nazionale, ce n'è una a San Benedetto del Tronto e c'è qualche altra cosa che sta nascendo man mano sulla costiera romagnola, ma anche in Lucania si stanno facendo dei bei lavori riguardo l'accessibilità. Cari amici radioascoltatori, eccoci di nuovo qua e parliamo di una nuova opportunità che si è aperta al mondo dei ciechi e si è aperta proprio con la tecnologia. La tecnologia ha i suoi pro e i suoi contro, però noi ne abbiamo tratto veramente grandi, grandi vantaggi. A parlare di questo con me è Rocco Clementelli, che è membro dell'INVAT, l'Istituto Nazionale per la Valutazione dei Progetti nel Campo dell'Autonomia dei Non Vedenti e anche responsabile tecnico della struttura di Matera per la gestione di ausili tecnico-informatici. Ciao Rocco!
Ciao, buongiorno a tutti!
Allora, beh Rocco, cosa dire? La tecnologia ci ha davvero cambiato la vita.
Sì, la tecnologia diciamo che ha fatto fare un salto in avanti ai disabili in generale, soprattutto ai disabili visivi. È stata capace di avvicinarci ancora di più alla normalità, diciamo così. Con pochi euro adesso riusciamo a fare tanta tanta roba.
Io ricordo che prima, anche per leggere un libro Braille, si doveva chiedere a Monza, aspettare che ti arrivavano i valigioni, e adesso noi abbiamo in un piccolo chip, in una piccola memoria, migliaia e migliaia di libri, migliaia di quotidiani, giornali, possiamo accedere alla informazione a largo raggio, veramente in piena autonomia, anche perché i sintetizzatori vocali, nonché la possibilità di trasporre in braille quelli che sono i testi, insomma, ci hanno veramente fatto fare un passo da giganti.
Assolutamente sì. Provate a immaginare uno studente universitario che doveva prendersi una laurea con i libri in braille, i tempi che ci volevano per avere un libro, i tempi e anche il posto che aveva un libro in braille. Adesso basta una chiavetta e si ha il testo in poche ore, magari. Sì. Chiedendolo direttamente alla casa editrice in formato ebook, tecnologia che noi siamo in grado di supportare tranquillamente con gli screen reader, e quindi diciamo, anche un corso di laurea adesso è alla portata di tutti.
E ciò nasce diciamo agli inizi degli anni Ottanta, con le prime sperimentazioni di sintesi vocali. In effetti io ricordo, ho qualche anno in più, quindi ricordo benissimo il vecchio e buon MS-DOS che veniva utilizzato già all'epoca con delle sintesi vocali che all'epoca erano primordiali rispetto a quelle di oggi, perché erano molto difficili da comprendere, con dei fonemi fatti anche così, insomma erano molto sperimentali rispetto a quello che abbiamo oggi. E da quelle cose lì è nato poi la possibilità di vocalizzare tanti strumenti per l'autonomia, dai termometri agli orologi, con un piccolo chip dentro era facile vocalizzarli, e quindi abbiamo avuto tante possibilità dateci proprio dalla tecnologia.
Sì, assolutamente sì, anzi diciamo che addirittura col DOS parecchi non vedenti erano anche programmatori. Poi si ha avuto un attimo di timore quando poi è arrivato Windows, quindi l'interfaccia visiva, e lì diciamo che si è temuto all'allontanamento, no, del non vedente dalla tecnologia. Invece no, e lì poi sono arrivati i famosi screen reader, lettori di schermo letteralmente, che hanno ancora di più avvicinato il non vedente al PC o adesso agli smartphone.
È vero, restava un buco nero che era quello della telefonia, uno strumento che i ciechi padroneggiavano alla grande, perché molti erano centralinisti. A un certo punto si sono trovati in difficoltà, perché tutti i telefoni, e parlo dei telefoni cellulari che incominciavano a venire fuori, erano poco accessibili, poiché non erano né vocalizzati e in nessun modo, tranne che con delle soluzioni un po' molto originali usando la memoria, però in nessun modo si riusciva a poter, magari sì, a scrivere sì, ma a leggere diventava veramente complicato, no? E anche qui si è fatto un grande passo da gigante.
Diciamo che la Nokia è stata la pioniera, nel senso che installando nei suoi telefoni i primi sistemi operativi, quindi dei veri e propri Symbian, il famoso Symbian della Nokia, ha permesso di installare anche su quei telefoni le prime sintesi vocali. Poi un altro scalino è stato superato quando la Apple lanciò, diciamo così, i primi smartphone accessibili.
Infatti la Apple ha fatto un sistema totalmente accessibile, già nativo nel suo, a differenza della Nokia che chiaramente ha fatto un sistema operativo che per essere utilizzato aveva bisogno di un software esterno. La Apple l'ha inserito direttamente.
L'ha inserito direttamente, cioè un non vedente qualsiasi va al negozio, si compra l'iPhone, lo porta a casa, lo accende e l'iPhone parla.
E questo ha dato il là a tante nuove proposte in questo senso, sia telefoniche che di altro genere, giusto?
Assolutamente sì, cioè voi non vi dovete meravigliare se vedete un non vedente che usa uno smartphone, o se leggete sui giornali il non vedente usa lo smartphone, assolutamente è la normalità, perché adesso anche il sistema di Google, Android, ha integrato un suo screen reader, un lettore di schermo che permette di utilizzare il cellulare. Quindi un non vedente da cellulare può fare di tutto di più. Quindi con lo smartphone si può leggere un libro, si può leggere la posta, prenotarsi un biglietto sulla freccia rossa, nonché usare un navigatore parlante che ci indica dove andare tranquillamente, con metodi assolutamente incredibili fino a qualche anno fa, indicandoci anche che cosa abbiamo intorno. E proprio adesso la Microsoft ha sviluppato un'altra applicazione che permette di arrivare in una città dove noi non sappiamo assolutamente nulla, e lei, questa applicazione, ci permette di diciamo così, scansionare i dintorni. Quindi ci dice che ne so, c'è la chiesa di fronte, a destra c'è un banco, ma c'è un caffè, quindi, e poi selezionare eventualmente quello che ci serve e andare in quel posto, indicandoci proprio con delle cuffiette 3D, con dei suoni 3D, la direzione da seguire per raggiungere quel posto. Quindi diciamo che siamo arrivati a livelli da fantascienza.
Veramente sì, prima erano fantascienza, ora sono realtà. Bene, allora facciamo una prova pratica di come viene utilizzato da un non vedente uno strumento del genere.
Sì, assolutamente sì. Qui abbiamo un iPhone, non per fare pubblicità, ma è, diciamo che tra i non vedenti è quello che è al primo posto, proprio perché è stato il primo ad avere questa tecnologia assistiva, no? Innanzitutto bisogna dire che bisogna utilizzare dei gesti particolari. Quindi si fanno delle strisciate e ogni strisciata seleziona un elemento. Quindi
mercoledì 9 giugno. Questa. Fotocamera.
Come vedete, si passa da un'applicazione all'altra, di quelle che sono sulla schermata home.
Così cambiamo pagina, passiamo alla pagina successiva. E qui abbiamo il famoso WhatsApp, tranquillamente accessibile. Le news di Google. Abbiamo Facebook, perché no? Facebook è totalmente accessibile, si possono fare dei post, si possono tranquillamente condividere delle informazioni, tutto quello che può fare una persona vedente, normodotata, la può fare tranquillamente un non vedente.
Come vedete, tanto si può fare oggi e sicuramente sempre di più si potrà fare domani. Ma un altro aspetto che vorrei trattare in questo piccolo angolo di trasmissione è proprio l'aspetto della domotica. Cosa è successo nella domotica?
Allora, che cos'è la domotica? Innanzitutto spieghiamo un attimo che cos'è questa nuova tecnologia che sta arrivando a grandi passi nella nostra vita, no? Allora, la domotica è applicare la tecnologia smart, di cui si parla tanto, no? La tecnologia furba, diciamo così, a una casa, grazie, ripeto, ai nostri assistenti virtuali. È stata in grado di accelerare lo sviluppo, accelerare la diffusione.
Faccio un esempio pratico, no? Mentre per un cieco totale tempo fa era anche difficile capire se le luci di casa sua erano accese o spente, oggi basterà interrogare Alexa e chiederglielo, e se si hanno delle lampadine compatibili, lui ti dice se le luci sono accese, spente, ti dice quanti gradi c'hai in casa, come regolare il tuo termostato, cose che per noi prima erano veramente complicate. Gestire un termostato di un impianto di riscaldamenti, che erano degli strumenti veramente poco accessibili,
adesso sono diventati facili da usare con la voce. Allora, mi diceva un mio amico ingegnere elettronico, che aveva acquistato una lavatrice per sua mamma, e lui mi fa: sai, io sono un ingegnere, ho trovato difficoltà a programmare la lavatrice. Un ingegnere, immaginate una persona normale, una persona anziana magari, o un non vedente che si deve avvicinare a uno strumento del genere, troverebbe difficoltà. Invece con la domotica adesso tutto diventa semplice, perché collegati ai nostri assistenti virtuali, una lavatrice tecnologicamente avanzata, gli basterà dire: devo lavare la lana, esempio, no? E lei verrà programmata per lavare la lana. Addirittura ci sono delle case tipo la Miele che questa tecnologia l'hanno portata all'ennesima potenza. Sono dei prodotti un po' costosi, ma hanno tanta tanta tecnologia che è impressionante. addirittura se noi programmiamo il lavaggio a seta, per dire, no? Quindi un lavaggio molto delicato nella lavatrice, l'asciugatrice viene in contatto tramite ovviamente il wifi con la lavatrice, quindi si parlano tra di loro e l'asciugatrice già si programma per asciugare la seta.
Certo. Quindi siamo passati veramente da una situazione dove avevamo quattro apparecchi così contati,
sì, ma si doveva andare
bilancia, e adesso abbiamo quasi tutto, diciamo.
Si doveva andare a memoria, si doveva andare ricordarsi che il tasto tot, faceva questo, oppure mettere delle etichette in braille per noi. Andavamo fatto un'etichettatrice in braille per segnalare che questo tasto faceva 30 gradi, quello faceva 40, e poi magari poteva capitare che si staccava e non ti ricordavi più. Insomma, tanta difficoltà che adesso, per fortuna, non esiste più sostanzialmente, no?
Sì, e l'unica cosa che io mi sento di consigliare a tutti i non vedenti che ci ascoltano è quella di prestare però molta attenzione a ciò che si acquista, perché in questi meandri spesso si annidano delle situazioni poco accessibili e poco gestibili da noi. Faccio un esempio molto lampante: l'ultimo robottino della Bimby, molto complesso da gestire perché completamente touch e perché non si interfaccia per nulla in maniera accessibile ai nostri smartphone o agli assistenti vocali.
Esatto, ancora non hanno fatto questo passo ulteriore e quindi il touchscreen, come ben sapete, insomma, è assolutamente inaccessibile.
Mentre invece ci sono delle aziende molto attente, vedi la Samsung, vedi altre aziende che, insomma, i loro prodotti cercano di renderli sempre più accessibili a tutti.
Ma io direi che bisogna fare non innamorarsi del prodotto prima di verificare l'accessibilità. Esatto. Perché purtroppo le applicazioni, è vero che dovrebbero essere tutte accessibili, ma è sempre a discrezione della casa madre. Quindi magari ti sviluppano un prodotto che si connette a quell'app, però l'app poi non è, purtroppo, non rispetta i parametri internazionali di accessibilità. Perché ricordiamo, ci sono comunque delle regole internazionali che prevedono di essere sviluppate in un certo modo, ma purtroppo non sono obbligate a farlo. E quindi magari quel prodotto lì diventa inutile o non si riesce a usare in maniera corretta. Proprio poco tempo fa sono stati interpellati da un signore che ha acquistato un robot aspirapolvere, i famosi robottini che vanno in giro per casa, dicendomi: è bellissimo, fa questo e questo e questo, però l'app devo disattivare la sintesi per usarla. E come fai a usarla?
È un problema.
Diventa un problema. Quindi attenzione a questo, ovviamente, anche perché hanno un costo comunque questi prodotti, e quindi, diciamo, compriamo un bel giocattolo che non possiamo usare.
Bene, arrivati a questo punto, io ringrazio Rocco per essere stato con noi e averci aiutato in questa disamina di quelle che sono le nuove possibilità che la tecnologia ci offre. E vi invito ad ascoltarci anche nelle prossime trasmissioni. Grazie a tutti.
Arrivederci.
Wici News, a cura di Maria Buoncristiano.
Nelle news di oggi vi parlo di quattro interessanti webinar dal titolo Toccare le parole, della protesi retinica e infine del Summit Mondiale dei Giovani, ma cominciamo dai webinar Toccare le parole. Si tratta di quattro incontri tematici per raccontare il mondo dell'editoria tattile illustrata. Gli incontri, inizialmente pensati solo per gli operatori del sistema bibliotecario della provincia di Lecce, sono stati aperti a tutti in maniera gratuita. Chiunque sia interessato ad approfondire gli argomenti trattati può partecipare collegandosi sulla piattaforma Zoom. Il primo incontro dal titolo La didattica inclusiva e la lettura ha avuto già luogo lunedì 7 giugno, ma può essere riascoltato e rivisto collegandosi al sito www.procechi.it. I prossimi incontri si terranno sempre nelle giornate di lunedì 14, 21 e 28 giugno. Protesi retinica NR600. è stato avviato un interessante studio per impiantare una protesi retinica presso il reparto di oftalmologia del Policlinico Gemelli di Roma. I candidati ideali per questo trattamento sono soggetti di ambo i sessi con diagnosi confermata di retinite pigmentosa o distrofia dei coni e dei bastoncelli in fase terminale, con un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni. I pazienti considerati idonei per questo studio clinico saranno visitati presso il reparto di oftalmologia della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, IRCS, Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. L'intervento sarà eseguito dal professor Rizzo, che è il direttore del Dipartimento di Oftalmologia, coadiuvato dalla sua equipe. Completato il decorso operatorio, le visite per l'ottimizzazione della protesi e il percorso di riabilitazione si terranno sempre presso il Polo Nazionale di Ipovisione IAPB Onlus, che è all'interno del Policlinico Gemelli. Summit Mondiale dei Giovani. Il 26 giugno, dalle ore 16 alle ore 19, si svolgerà l'evento online It World Blindness Summit. Il Summit Mondiale dei Giovani offrirà la possibilità a tutte le persone tra i 18 e i 35 anni di confrontarsi su argomenti di loro particolare interesse, come l'occupazione, l'impegno e la leadership, le pari opportunità uomo-donna, eccetera. Durante il summit verrà ufficialmente lanciato un video manifesto. I lavori si terranno in lingua inglese, francese e spagnola.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione. Programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.